Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone. La protagonista della nostra storia di oggi è una nota attrice italiana, di recente protagonista del film Vorrei vederti ballare di Nicola De Orsola. Benvenuta a Giuliana De Sio.
Salve.
Il ruolo che interpreta in questo film è il ruolo di una madre molto preoccupata, forse eccessivamente preoccupata per sua figlia, che ha effettivamente, oggettivamente, dei problemi. Però alla fine, all'interno della storia, sembra di capire che quella che ha più bisogno di maturare, quella che ha più bisogno di crescere, è proprio la madre.
Sì, assolutamente. Poi, in generale, quando mi viene dato un personaggio, vado sempre un po' oltre la scrittura, nel senso che poi questi personaggi si caricano di significati che qualche volta non hanno neanche sulla carta, però semplicemente perché io ne sono portatrice, sana o insana, non lo so, di nevrosi e di... E quindi questo personaggio, che già sulla carta è quello di una donna frustrata, per vari motivi, perché è frustrata intanto come per la realizzazione della propria vita, dei propri desideri, perché era una ballerina, dice di essere stata una grande ballerina che però è rimasta incinta e ha smesso, come molte donne, ha smesso di farlo, e quindi ha riversato sulla figlia queste ambizioni frustrate. La figlia è costretta a danzare probabilmente non essendo neanche tanto desiderosa, e frustrata doppiamente nell'amore verso la figlia, perché la figlia soffre di anoressia, soffre di enormi problemi legati alla sua età e legati alla condizione familiare, che è difficile, perché altro motivo di frustrazione per questa madre è che ha un marito di cui è chiaramente innamorata, ma di cui ha una visione idealizzata, nel senso che quest'uomo in realtà è un uomo che non la ama, che non c'è, che probabilmente da anni già non c'è più, e lei continua disperatamente a pensare che quest'uomo esiste, a raccontare alla figlia questo rapporto tra lei e il marito come un rapporto felice, mentre invece è un rapporto finito. Quindi sicuramente è una donna piena di problemi e totalmente irrealizzata nella vita, quindi alla fine è chiaro che è più debole, è vero che è più debole lei della figlia.
C'è forse proprio nel rapporto madre-figlia un problema fondamentale, che è l'insincerità. Lei adesso diceva che la madre racconta alla figlia un matrimonio non
ci
vero.
Ci sono molte persone che per salvarsi le penne, diciamo, non ce la fanno a raccontarsi la verità, no? E si raccontano un sacco di bugie.
Lì forse vuole anche un po' proteggere la figlia, probabilmente.
Ma non la protegge così, perché non si protegge mai, sì, non si proteggono mai le persone dicendo le bugie. Almeno questa è una mia filosofia di vita.
Certo. La sincerità è un tema, credo, importante proprio per il suo lavoro, cioè per il lavoro d'attrice. Come lo vive?
Lo vivo io molto bene, perché siccome ho un rapporto morboso con la verità personalmente, anzi che mi ha anche creato un sacco di problemi nella vita, però almeno nel lavoro non me li crea, perché oddio, insomma, non me li crea nel senso, dal punto di vista puramente artistico. Sono una alla ricerca della verità quando faccio una cosa, e in generale devo dire la trovo, nel senso che non mi è molto difficile andare a cercare la verità di un personaggio. Poi per quello che riguarda invece la verità nelle relazioni, nei rapporti nella vita, è come dicevo prima, è molto bisogna stare molto attenti a dire la verità. Io fino a qualche anno fa la dicevo, adesso devo dire la verità, che ho capito che sono persone che non la gradiscono, per cui bisogna prima capire se la persona è in grado di ricevere una cosa che a te sembra la verità, per carità di Dio, perché la verità poi è sempre, ci sono tante verità come nel film Rashomon, però insomma io una mia verità sono in grado di comunicarla ogni volta, però ripeto, non tutte le persone hanno voglia di sentire questa forza della verità. La verità diventa violenta per alcuni, anche quando è una verità, anche quando è una verità gradevole, è proprio il sapore della verità che a qualcuno infastidisce.
Le persone
preferiscono avere dei filtri, preferiscono nascondersi dietro delle maschere formali, e qualche volta io riconosco questo genere di persone e le rispetto, nel senso che cerco di evitare di dargli dei traumi.
Certo, nel momento in cui sceglie un personaggio, quali sono gli elementi che per lei sono più importanti? Il personaggio, il regista, non so. Che tipo
Ma
di...
intanto la parola scegliere comincia a diventare sempre più difficile, perché diciamoci la verità, si sceglie molto poco. Quindi in realtà io sono passata dalla fase delle scelte in un momento in cui era più facile scegliere, proprio anche per una questione di mercato, di cose che si facevano, così, in un momento in cui vengo più scelta. Però anche questo è interessante, perché scegliere vuol dire che vai a fare solo le cose che ti piacciono. Uh-huh. Essere scelti qualche volta ti lasci scegliere e ti costringi anche qualche volta a fare delle cose che forse ti sembrerebbero non giuste per te sulla carta. Ho avuto modo di scoprire, perché molto spesso nella vita si fanno delle scoperte, che in realtà non è che scegliere sia la situazione più privilegiata, perché uh-huh. qualche volta quando ti trovi a fare le cose in maniera un po' forzata rispetto a quello che tu vorresti, ti trovi a fare degli sforzi, no? Che ti portano a fare meglio, o che ti portano a scoprire delle parti di te che sono a te, che erano sconosciute. Mm-hmm. E quindi, per esempio, a me è successo ultimamente di fare una fiction in televisione, si chiama Onore e Rispetto, molto violenta, dove io rispetto alla violenza anche fisica ho qualche problema, cioè non posseggo in me una carica di violenza di questo genere, cioè non credevo di possederla. E invece ho fatto questo personaggio di una mafiosa molto sinistra, con una mano di legno, che tortura, che uccide, insomma una donna veramente molto sinistra, in siculo stretto, per cui ho detto alle persone che me lo offrivano: guardate che io non sono né fisicamente giusta né proprio non mi sembra, loro hanno detto no, invece tu puoi fare tutto, lo puoi fare, e mi sono messa talmente a studiare perché mi sentivo lontana da questo personaggio, che poi quando l'ho fatto mi sono resa conto che invece è venuto molto meglio che altre cose che magari per le quali io pensavo di essere più portata. Ecco, volevo solo dire insomma che ecco, non so perché mi è venuta adesso questa sto facendo sì. Mi sono appena sveglia. Allora, oggi ho dormito molto a lungo, allora mi stanno venendo queste considerazioni sullo scegliere e l'essere scelti, che in realtà essere scelti non è proprio una cosa completamente negativa come pensavo.
Certo. Volevo un po' vedere adesso la sua carriera, cominciare da un'occasione straordinaria, che è stata quella di interpretare il personaggio di una donna, di Sibilla Aleramo, per la televisione. Vuole raccontarmi come è arrivata a quel ruolo da protagonista in uno sceneggiato di enorme successo?
Ma ci sono arrivata in una maniera talmente semplice che quasi mi vergogno a raccontare, nel senso che uno pensa sempre l'inizio di una carriera accidentatissima. No, io purtroppo il dopo è stato accidentato, perché comunque durare per 30 anni è una cosa difficilissima, ma l'inizio è stata una roba quasi insomma indecente, nel senso che se un giovane attore mi chiedesse tu come hai cominciato, io gli racconterei una bugia forse, perché non posso dire che di aver fatto, perché io in realtà non avevo neanche deciso, ero stavo con un attore, si chiamava Alessandro Abbe, si chiama tuttora Alessandro Abbe, che faceva l'attore, e continuava a dire che secondo lui istintivamente lui sentiva che io avevo delle grandi doti di attrice, ma io continuavo a dirgli che invece secondo me no, che mi vergognavo, non avevo voglia di ammettere che questa cosa mi attraeva, perché in realtà ero insicura anch'io. Mi portò per i capelli dal suo agente, il quale tra l'altro mi disse anche che ero troppo giovane, perché avevo 18 anni, e mi disse anche che ero troppo giovane, mi disse: lascia le foto qui, ma sei troppo giovane, torna tra un po', quando almeno sembrerai maggiorenne, mi disse, che sembrava proprio una bambina. E invece dopo pochi giorni mi chiamò questo agente, mi disse: senti, io non so che è successo, c'erano le tue foto sul tavolo, praticamente ci sono venuti tre casting, o non so chi erano, insomma delle persone, delle produzioni, e hanno preso le tue foto e mi hanno chiamato da tre produzioni contemporaneamente perché ti vogliono vedere. E io non avevo mai fatto neanche un provino in vita mia, ma che devo fare? Ti vogliono vedere. Andai in queste tre produzioni, sì. Una delle tre era quella di una donna, ma anche le altre due, e fui scelta da tutte e tre le produzioni. Quindi no, era una cosa di cui veramente mi vergogno. E quindi mi trovai con questo agente con i capelli dritti in testa, che mi disse: senti, ti vogliono tutti e tre, a me non era mai successa una cosa del genere, scegli che cosa vuoi fare. Chiaramente era facile scegliere, perché
la scelta dall'inizio
era una donna, era la protagonista assoluta di 8 puntate la domenica sera, sì. E quindi io ho cominciato così, la verità è questa. Poi se voglio, sì. No, è stato difficile perché ho dovuto lottare, no, ecco,
non c'è bisogno di filtri, no.
Oh, poi dopo invece adesso l'inizio è stato così, invece dopo è tuttora molto faticoso, perché è molto più facile un esploit di questo genere che poi durare per tanto tempo.
Certo.
Attraverso tutti i corsi storici, no, che ci sono all'interno di un percorso di decenni,
sì,
passare
sì,
anche
sì.
Da un secolo all'altro, da una tecnologia all'altra.
Certo. Lei poi ha interpretato sempre all'inizio della sua carriera un personaggio che è il sogno di qualunque attrice, Edda Gabler, l'ha fatto per la televisione.
Sì.
Come ha affrontato? Era giovanissima tra l'altro.
Avevo
anche allora.
22 anni. Sì, quando normalmente si fa 50,
esatto.
Ma io sono stata un fan prodigio, però sì, sempre un po' premature le cose. Io sono sempre arrivata un po' prima a sì. fare le cose. Avevo 22 anni. In realtà, il personaggio di Ed Gabler ha 28 anni, scritto da Ibsen. Sì. Però nessuna attrice l'ha mai fatta a quell'età realmente. Anche perché è un personaggio teatrale. In teatro si sa, le età sono sempre qualcosa di molto più vago che non in cinema, in televisione. Certo. Invece, poi venne Gianni Amelio, che è un regista, che è. E, mi aveva visto Nelle mani sporche di Sartre con Marcello Mastroianni, con la regia di Elio Petri, e aveva pensato che io sarei stata perfetta per fare Edda Gabler, quindi mi chiamò. Poi successe vari problemi perché Gianni si ammalò durante le riprese, quindi fu sostituito da un regista che poi mi ha diretto tante volte, che è Maurizio Ponzi. Uh-huh. E quindi questo Edda Gabler lo facemmo con la regia, con un cambio di regia al volo, che non fu una cosa molto, insomma, fu abbastanza traumatica, perché cambiare regia in corso, certo, d'opera. E quindi come ho affrontato? Ma con incoscienza, come ho affrontato nei primi anni della mia vita tutte le cose importanti, e come continuo a affrontare, devo dire, ancora. No, adesso ne ho incoscienza, forse ce n'è un po' di meno, c'è un po' più di timore, di così, insomma, ci sono più aspettative da parte mia, però per molti anni sono stata incosciente, anzi un po' mi dispiace averla persa questa bella incoscienza, perché poi alla fine, però è anche vero che allora io avevo soltanto l'istinto da mettere in gioco, adesso da mettere in gioco tante cose, l'esperienza, la cultura, insomma, anche rispetto a quello che faccio, i tanti riferimenti che ho, il gusto personale, quindi penso che, insomma, mantenere un forte, un sano istinto primitivo, però al tempo stesso ho bisogno di metterci sopra i miei ricordi, la mia storia, la mia cultura cinematografica, teatrale, certo, i miei gusti, insomma, il mio senso della misura, il mio senso dell'umorismo. Insomma, diciamo che adesso ho imparato a pilotare la macchina in maniera un po' più attenta.
Sì, sì, sì. Nel 1983 si poteva quasi dire: ieri ho visto un film senza Giuliana Desio. Era una cosa stranissima.
Invece oggi si dice: oggi ho visto un film con la Desio. È incredibile. Sta per uscire un film con la Desio, signori. Sì.
Ma dico, uscirono quasi contemporaneamente tre film.
Sì, uscirono.
Chopin, Chiaro e l'Oscuro.
È stato un anno veramente topico per me, perché nello stesso anno uscirono tre film che sono stati una specie di poker d'assi, nel senso che ci fu questo Io Chiaro e l'Oscuro, che rappresentò sia per me che per Francesco Nuti una consacrazione, ci dettero tutti i premi, vincemmo i David Donatello, i Nastri d'Argento, le Rolle d'Oro, tutto vincemmo. E il film fece, incassò moltissimi soldi e fu il caso dell'anno. L'altro film che girai proprio semplicemente a rotazione, subito li ho girati tutti uno dopo l'altro questi tre, sì, film. L'altro film che girai fu il secondo film di Massimo Troisi, che si chiamava Scusate il ritardo, ed era il secondo film dopo il grande successo di Ricomincio da tre,
sì,
quindi era attesissimo il film, e anche quello fu un boom enorme, anche lì fummo premiati, il film incassò moltissimi soldi, rimase in prima visione per mesi. Il terzo film che girai, sempre che uscirono tutti e tre insieme, era un film minore che si chiamava Chopin, con la regia di Luciano Dorisio, che però invece diventò, era una piccola cosa che ci scoppiò un po' nelle mani, perché fu visto dal direttore del Festival di Venezia, che allora era, mi sembra, Gianluigi Rondi, e fu preso in concorso per partecipare nella sezione opere prime e vinse il Leone d'Oro. E quindi fu un film di cui si parlò moltissimo e nel quale io anche sfiorai anche il premio di interpretazione, perché fui chiamata, mi ricordo, ero tornata a Roma, fui chiamata da Venezia, mi fecero due telefonate, la prima mi dissero: vieni, perché torna, perché probabilmente hai vinto il premio. Uh-huh. Poi mi fecero un'altra telefonata e dice: senti, adesso non ci restare male, non hai vinto il premio tu, perché poi c'è stato un rimpasto, però ha vinto il Leone d'Oro il film, quindi torna lo stesso. Quindi fu un anno straordinario, certo, la parola si usa troppo spesso, ma questa stavolta proprio straordinario, che tra l'altro poi del quale ho campato di rendita per molti anni dopo, nel senso che dopo ho fatto tantissimi film, ho girato almeno una quarantina di film, e certo, poi ho cominciato a intramezzare il cinema, il teatro, alla televisione, adesso faccio in questo momento faccio più televisione, anche perché il teatro mi affatica un po' troppo, anche se lo adoro e spero un giorno di ritrovare la salute per ricominciare a farlo.
Parliamo di almeno un'opera teatrale che hai interpretato e che credo le sia anche molto cara, cioè Notturno di Donna con ospiti.
Sì, Notturno di Donna con ospiti è lo spettacolo più bello, credo, che io abbia fatto, più ispirato che io abbia fatto, anche se poi cerco sempre di essere ispirata in palcoscenico, perché se no in palcoscenico, se non ci vai con qualcosa, come ci vai? Quindi tutti gli spettacoli che ho fatto mi hanno preso la vita, però Notturno è uno spettacolo sicuramente che rimarrà nel cuore non solo mio, ma di tutti quelli che l'hanno visto. Oltretutto ha avuto più di 700 repliche, per cui è stato lo spettacolo uno degli spettacoli più rappresentati in Italia, pur essendo uno spettacolo di un autore di culto ma di nicchia anche, come Annibale Ruccello, che prima di me non aveva avuto mai accesso nei teatri ufficiali, nei grandi teatri italiani. Noi abbiamo portato al grande pubblico ed era un personaggio meraviglioso per un'attrice, perché è un personaggio che andava da Fracchia a Medea, quindi aveva tutte le sfumature dal comico al tragico che può avere un personaggio. Siccome io ce l'ho questo elastico dentro di me che va dal tragico al comico anche in tempi brevissimi, insomma, può passare il tragicomico è in assoluto la cifra che mi si addice di più, e cerco sempre il tragicomico nelle cose che faccio, cerco sempre nella tragedia il comico e il comico nella tragedia, quando si può è sempre il modo migliore di raccontare. Quindi Notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello con la regia di Enrico Maria Laman è stato sicuramente uno spettacolo che tutti si ricordano ancora, e ancora adesso mi chiedono, delle volte mi telefonano dei produttori e mi chiedono se io posso prendere in considerazione l'idea di rifarlo. Il problema è che per me sarebbe un sogno poterlo rifare, e lo farei anche molto bene, forse anche meglio con gli anni, ma ci vuole troppa salute, troppa energia per fare quella cosa lì. Quella era proprio una bomba di energetica tutte le sere che gettavo sul pubblico, e non è che mi manca l'energia, che insomma adesso mi sono un po', ultimamente il teatro mi ha preso un po' troppa energia.
Sì. Volevo parlare poi di un altro suo ruolo cinematografico, questo con Carlo Rizzani, Cattiva. Anche quello è un ruolo che le ha dato molte soddisfazioni e molti premi.
Lei mi tocca nei punti proprio quelli
nevralgici.
Non nevralgici, anzi, nevralgici in senso positivo, nel senso quelli che risuonano meglio, perché sì, effettivamente sono le cose migliori che ho fatto, credo, nonostante poi ne abbia fatte tante. Mi dispiace, delle volte mi dispiace dire così facendo torto ad altri che magari mi hanno dato più da fare e che hanno avuto altrettanto successo, però è vero che io sono legata a certi personaggi, sicuramente quello di Notturno di donna con ospiti, come abbiamo appena detto, sicuramente quello di Cattiva di Carlo Rizzani, anche perché è stato un personaggio scritto per me da Spurio Scarpelli e Francesca Archibugi, nato da alcune conversazioni avvenute tra di noi in situazioni più o meno informali, e Furio ha capito che io ero un interprete vera, nel senso che insomma il cinema italiano non offriva e non offre ancora adesso, secondo me, moltissimo a un interprete, maschio o femmina che sia, in generale peggio per le donne. E in quel momento lì, poi negli anni 90, meno che mai, e quindi uscire con un ruolo in un film quasi mitteleuropeo, con un ruolo, un vero ruolo per un'attrice, insomma, non sembrava neanche un film italiano in realtà, infatti poi tra l'altro era anche un film girato tutto in inglese, con un'interpretazione, veramente un'interpretazione di una malata di mente in un ospedale psichiatrico, uscì, e il film andò anche abbastanza bene, anche se ricordo che uscì nel mese di tra aprile e maggio, che insomma per cui non è un'ottima uscita per un film, ebbe delle critiche strepitose. Io rivinsi di nuovo tutti i premi dell'anno, tutti i David, i Nastri, le Grolle, insomma quelle robe che si davano a quell'epoca lì, che si danno ancora adesso, e però la cosa un po' finì un po' lì, nel senso che quel ruolo ha un po' annichilito le persone, diciamo, del cinema, nel senso che io ho la sensazione che si siano detti vabbè, adesso che le facciamo fare
dopo questo,
quindi è come se non, insomma, mi stesse tutto un po' stretto, e quindi poi alla fine, paradossalmente, il teatro e la televisione mi ha dato dei ruoli più divertenti. Mi sono molto divertita per esempio a fare Il bello delle donne, che era una fiction che ha avuto proprio un ascolto di culto, anche lì c'erano i gruppi di ascolto, in un personaggio totalmente immorale, totalmente sguaiato, volgare, completamente lontano dalla mia natura, e lì mi sono divertita. Abbiamo fatto per 3 anni, riscuotendo tra l'altro un grandissimo successo popolare, e poi anche insomma la televisione mi ha dato dei ruoli che mi hanno divertito, francamente, non sempre, però spesso negli ultimi anni mi sono divertita, e quindi io vado dove mi diverto. È chiaro che poi non sempre i contesti nei quali mi trovo sono i contesti, sono magari così nobili come io aspirerei ad avere, però io lo dico sempre che l'unica linea di resistenza è fare bene le cose, quindi bisogna sempre, in qualunque contesto ci si trova, sempre dare il massimo, anzi più ci si trova in un contesto magari difficile e più bisogna mantenersi molto fermi dentro se stessi, dentro la propria identità di attore, dentro la propria classe, la propria eleganza, cioè combattere per mantenere il proprio stile.
E che cosa si augura adesso per il prossimo futuro?
Adesso io purtroppo non posso augurarmi di fare teatro perché non posso ancora farlo, perché mi stanca troppo, e quindi io per ora posso fare del cinema o della televisione. In questo momento ho dei progetti televisivi importanti per il prossimo anno, di cose che dobbiamo ancora girare, a parte che ho fatto poi una partecipazione in una mega produzione di Mediaset su Rodolfo Valentino, e quindi interpreto il ruolo di una diva del cinema muto alla Nazimova. Faccio una Nazimova, e anche lì devo dire è una partecipazione proprio, perché è un film pieno di partecipazioni femminili, però anche lì è un ruolo veramente che non ho mai fatto, una specie di Gloria Swanson sul Viale del Tramonto, con sì, citazioni anche, insomma, di discese dalle scale con una battuta che era quella di Gloria Swanson nel Viale del Tramonto, che era questa. Una giornalista le chiede: signora Swanson, lei che è stata grande? E lei risponde: amore, io sono grande, il cinema che è diventato troppo piccolo.
Quanto è vero oggi.
E quanto è vero.
Grazie allora Giuliana De Sio di essere stata in nostra compagnia.
Grazie
e di averci raccontato di sé.
Grazie a voi.
Bene, questa era la storia di Giuliana De Sio, nota attrice italiana. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.